Allora, oggi iniziamo un nuovo modulo che si potrebbe intitolare delle antinomie. Antinomie è una parola di derivazione greca che significa contrasto tra norme. Antinomie, per favore, non antinomie. Non fatemi così male. Perché esistono le antinomie? Esistono le antinomie per il semplice fatto che noi possiamo capire perfettamente da questo premesse. Abbiamo visto che le norme sull'interpretazione dicono che bisogna interpretare le leggi secondo la volontà del legislatore e di conseguenza è giusto porsi il problema: chi è il legislatore? Quando noi pensiamo a un sistema delle leggi, l'ordinamento giuridico, no? Al sistema delle fonti, alla legislazione vigente oggi in Italia, già questo è il concetto di legislazione vigente. Quali sono le norme che oggi si applicano in Italia? Abbiamo già una prima difficoltà. Quante sono le leggi che si applicano oggi in Italia? Nessuno lo sa. Nessuno lo sa, ma nessuno può neanche dirci il numero per approssimazione. Qualcuno dice 10-20 mila, qualcuno dice 100-200 mila, non sono esattamente le cose, la stessa cosa. Chi è il legislatore, cioè dove sta la fabbrica delle leggi? È un bel problema. C'è un legislatore storico. Noi abbiamo in vigore ancora una serie di leggi importanti che risalgono a precedenti epoche. Qui mi sono fermato alle più importanti: il codice penale è del 30, anche quello del procedura penale, il codice civile è del 42, la legge urbanistica, per cui è uno strumento fortemente operativo, ha anche una sua base nel 42. Se noi andiamo a vedere un sito che la riproduce, vediamo che c'è una premessa interessante. Legge urbanistica statale 17 agosto 42 1150. Come modificata e integrata da? Segue una serie di riferimenti che cominciano nel 55 e finiscono nel 92. In realtà poi ce ne sono ancora altri. Ma vi servì da sopra per darvi un esempio, no? Questo è un sito Convenzione Europea Paesaggio Beni Culturali.it, forse non è un sito ufficiale, ma è un sito di gente che lavora in campo urbanistica e dei beni culturali, e siccome molti sono tecnici, hanno bisogno di sapere quali sono le regole che loro devono verificare, il primo problema è capire dove stanno scritte le regole. E per capire dove stanno scritte le regole bisogna risalire alla legge del 42 e poi a una sparata di modifiche successive. Non è un esempio raro, è la normalità. Tenete presente anche un'altra cosa, che qui stiamo parlando del legislatore statale, che è quello storico ma è anche quello attuale. Anche oggi il legislatore fa legge, le fa ogni giorno. Accanto al legislatore statale c'è il legislatore regionale. Abbiamo 22 consigli regionali o provinciali che fanno leggi. Lo Stato quante leggi fa? Boh, le farà 200-250 all'anno. Solo che questo è cominciato nel 1865, questo gioco. Oggi ne fa 200-300, in alcuni periodi ne ha fatte anche 400-500 all'anno, do i numeri. Il legislatore statale era quello di Sua Maestà, qui si parla di Regio Decreto del 1930, del Regio Decreto del 42. In mezzo c'è stato la storia. Nel 65 c'era lo Stato liberale, poi ci sono state una serie di cose, poi c'è stato lo Stato fascista, questi sono prodotti del regime fascista, e tutte queste tre leggi. Poi c'è stato il periodo intermedio del governo provvisorio, e poi finalmente si arriva al governo costituzionale del 1948 e il Parlamento ha sfornato leggi che hanno avuto indirizzi politici molto diversi. Ci sono stati governi di destra, governi di centrosinistra, che si sono alternati piacevolmente, fino ad arrivare a oggi, e ancora oggi il Parlamento e il governo legiferano. E tutto questo stratifica una montagna di atti legislativi. Poi ci sono le regioni, che facciano 20 leggi ciascuna, 20 per 20 fanno 400, e sono 400 leggi che comunque entrano nel nostro ordinamento ogni anno. Poi c'è l'Unione Europea. Sto andando per macrosistemi. L'Unione Europea, prima la Comunità Europea, prima ancora la Comunità Economica Europea, è in piedi dal 57. Anche la comunità ha un sacco di produzioni normative e tutti questi sono atti che si accumulano. Voi capite che la premessa è una premessa tragica, tragica, perché c'è una complessità di disposizioni, potremmo anche dire di atti, cioè pile e pile e pile di documenti legislativi che contengono disposizioni che non sono coordinate, che si accumulano sui tavoli o nei computer, da cui però il giudice deve trarre l'unica norma da applicare al suo giudizio. Andate a spiegare ai colleghi di fisica, di chimica, cos'è la complessità del diritto, perché loro pensano di governare la complessità delle molecole e così via, ma non si rendono conto che anche il mondo del diritto vive di complessità. L'operazione che compie il giudice è un'operazione di semplificazione necessaria, dico necessaria perché è suo dovere professionale. Il giudice di fronte a Tizio e Caio che discutono di chi è la dentiera non può dire: ah, sa, secondo la direttiva europea la dentiera sarebbe sua, però c'è una norma della legge regionale che dice che la dentiera è invece dell'altro. Non lo può fare. Perché non lo può fare? Perché sarebbe violazione del divieto di non liquet. Sarebbe denegare giustizia. È compito del giudice giungere a recuperare la norma, l'unica norma del caso. Non può applicarne due. Perché le due norme sono identiche, e allora è un'unica norma, perché è un unico significato, oppure se le due norme sono in conflitto è di fronte a un'antinomia, è un conflitto tra norme. E questa è la condizione di partenza del lavoro dei giudici e dell'interprete. Per questo proprio la complessità del sistema delle fonti crea la necessità di un lavoro tecnico dei giuristi. È una cosa che è difficile spiegare a un ingegnere. Parlo dell'ingegnere non a caso, perché è un rapporto indispensabile. Io ho lavorato per dei mesi, degli anni con un pool di ingegneri. Perché? Perché stavamo costruendo banche dati giuridiche. E che cosa servivano le banche dati giuridiche? A un lavoro di reperimento delle fonti da applicare ai casi, relativo all'energia e dell'ambiente, che allora era una cosa sperimentale, non esisteva ancora internet, per cui noi vendevamo banche dati un po' a tutti, e per fare una banca dati dell'ambiente bisogna mettere nel computer una serie di informazioni e lavorare di conseguenza con un ingegnere. Il più delle volte l'utente di queste banche dati era un ingegnere o un chimico. il quale non poteva stare là dicendo ma se la legge regionale dice questo ma c'è una direttiva comunitaria che sembra dire una cosa diversa, che cosa devo applicare? Non è possibile una cosa del genere. C'è un lavoro a monte di semplificazione, di passaggio dalla complessità all'unicità. Quello che l'ingegnere ti chiede è dimmi che cosa devo fare, ma dimmelo in maniera semplice, dicendomi qual è la regola da applicare. Sapete che questo, il ministro Calderoli, si riconosce dalla faccia diabolica, dalla cravattina verde che connota tutti gli esseri che vengono dalla Padania, cioè dalla Lega, lui è stato ministro, voi capite che noi abbiamo avuto disgrazie infinite, no? Un governo in cui c'era il ministro lui, c'era il ministro Bossi, c'era il ministro Maroni, anche Zaia che adesso vuole più autonomia è stato ministro dell'agricoltura e le regioni li ha piallate sistematicamente. E in questa immagine poco edificante, che ha fatto però il giro del mondo, il ministro Calderoli brucia le leggi, il titolo è questo. È interessante questo episodio, al di là del folklore che contraddistingue la persona. È lui che ha inventato il porcellum, l'essere diabolico, che adesso ha inventato una macchinetta, che è una macchinetta che qualsiasi bambino di 6 anni potrebbe riprodurre, infatti anche lui, che genera automaticamente emendamenti a qualsiasi testo di legge, perché quando una legge va in Parlamento, Calderoli mette in moto la sua macchinetta e incomincia a proporre 5 milioni di emendamenti. Come dire, paralizzare i lavori della Camera. E che vi spiega perché poi non tanto il governo fa anche queste cose che forse non dovrebbe fare e porre la fiducia su questioni importanti. Non puoi discutere 5 milioni di emendamenti. È un paese difficile. Allora, questo episodio è un episodio che ha una sua origine ingegneristica, non perché lui sia un ingegnere, lui faceva l'orto tecnico, insomma, quello, il tecnico dei denti. Ma perché a lui è capitato di gestire un progetto che era partito prima di lui, che è quello che, a cui vi ho già accennato, che ha dato luogo a normativa che è questa banca dati in cui si trovano le leggi vigenti. È un sistema utile, poco affidabile, ma sempre usato, perché quando uno ha bisogno di qualcosa va in normativa e a campi di ricerca per dire estremi di legge, parole nel titolo, e uno dice benissimo, allora proviamo a vedere sui vincoli urbanistici cosa mi dice normativa. Non trovate una banca dati. Bene, vincolo urbanistico, ecco, mi ha dato 49 atti che riguardano i vincoli urbanistici e sono tutti atti dello Stato, perché questa è la banca dati delle leggi dello Stato, e come vedete è il tecnico che deve occuparsi di vincoli urbanistici, che deve fare un controllo sulle cose sismiche, e impazzisce, perché leggersi 49 leggi non può portare serie malattie e comunque degli disturbi psichici rilevanti. Però già è un sistema con cui uno cerca di capire che cosa sono le leggi vigenti. Qua ci dice articolo 1, collegato all'avvertenza, decreto legge è stato pubblicato in gazzetta, norma. C'è un campo che dice attività, riferimenti normativi e ci dice che questa legge del 2016 non è stata ancora modificata, è viva, è in vigore. Questo è un sistema, come vedete, che ha una sua enorme utilità, non perfetta affidabilità, come dicevo, ma è un sistema che naturalmente ha richiesto una costruzione tramite sistemi informatici, cioè ingegneri. Questo sistema è stato costruito da informatici, ingegneri, che al ministro hanno detto: ma non è difficile, qual è l'universo dei documenti che dobbiamo mettere dentro nel sistema? Universo dei documenti? Sì, le leggi in vigore. E chi lo sa? Perché nessuno è in grado di sapere quali sono le leggi in vigore, come adesso vi spiegherò. Ma l'ingegnere questo pretendeva. E allora il ministro Calderoli si è inventato la legge di semplificazione. Questo non c'entra, la legge di semplificazione non ce l'ho qui, e cioè una delega al governo per l'abrogazione di tutte le leggi che non sono più in vigore. E la cosa buffa è che è andato ad abrogare leggi che chiaramente non esistono più, no? Partendo dal 1865, qualcuno ha scartabellato nelle gazzette ufficiali e ha detto: oh, una legge. Che cosa riguarda la legge? La legge riguarda l'istituzione dell'orfanotrofio Principessa Margherita. È ancora in vigore quella legge? No. La legge sulle onorificenze date dal re è ancora in vigore, non c'è più il re. Ma quello è il cumulo di leggi, di documenti, che Calderoli ha abrogato. E qui introduco la parola chiave, abrogazione. Cioè ha abrogato dicendo: non sono più in vigore, anzi, per dimostrarlo a tutti, faccio un bel farò con produzione di diossine, naturalmente, ma questo non era controllato, è un bel farò delle leggi che non sono più in vigore. E questo consente all'ingegnere di dire: bene, queste leggi non le introduco nel sistema. Semplifico il sistema abolendo una serie di leggi. Prima che Calderoli fosse concepito e anche immaginato, probabilmente, e questo problema però veniva risolto dai giuristi. Non è che i giuristi hanno atteso gli ingegneri per riuscire a capire quella norma vigente, perché questo è il loro compito da circa 2500-3000 anni, insomma, vediamo un po'. È un compito che si sono sbrigati. E oggi l'ordinamento è particolarmente complesso, ma non è che nel Medioevo fosse meno complesso, come vi spiegherà il mio collega storico. Ha una diversa complessità. E oggi la complessità è affrontata da uno strumentario che è uno strumentario tipico dell'interpretazione giuridica. Si basa su alcuni criteri, di cui questi sono i due principali: il criterio cronologico e il criterio gerarchico. Io vi sto introducendo concetti che poi la prossima settimana esploreremo funditus. Sono banali nella loro enunciazione. Il criterio cronologico dice che tra due norme contrastanti prevale quella più recente. L'altra è abrogata. Calderoli ci dà fuoco, ma l'atto che lui emana, il decreto delegato, dichiara l'avvenuta abrogazione di quella legge che lui brucia. È l'effetto del decorrere del tempo. Guardate, questo è un concetto abbastanza moderno, quello dell'abrogazione. Perché l'abrogazione, e cioè la prevalenza della legge più recente su quella più vecchia, è tipica di un ordinamento piuttosto in evoluzione continua, come è tipico dei nostri ordinamenti. Per gli antichi sarebbe stata una bestemmia questa, perché le leggi tanto sono autorevoli, tanto più sono vecchie. Per cui c'è una tendenza degli ordinamenti moderni a preferire la velocità dell'evoluzione piuttosto che la resistenza delle leggi più importanti, più risalenti. Pensate alla consuetudine, che non è abrogabile, che non è un atto. La consuetudine è tanto più autorevole quanto più è antica. È difficile che la consuetudine sia formata ieri, no? La consuetudine implica un tempo di formazione, un consolidamento dei rapporti umani, dei comportamenti umani. La consuetudine non è introdotta da una persona. Non si sa quale sia stato il primo vagito della consuetudine. Si sa per certo che da un certo tempo la comunità si è comportata così, ritenendo obbligatorio quel tipo di comportamento. Questo è tipico di una società molto lenta, che guarda alle spalle pensando che quello che precedeva è meglio di quello che seguirà. Noi viviamo in un mondo totalmente opposto. Per noi è quello che seguirà è sempre meglio di quello che ci ha preceduto, perché è vecchio, perché è lento, perché non è adeguato all'evoluzione sociale, all'evoluzione tecnologica e così via. È abbastanza comprensibile questo, no? Noi siamo sotto una continua sfida di aggiornare i nostri strumenti regolativi in rapporto al quello che è un assetto che ormai non è più presente. Molti dei dibattiti feroci che ci sono in Italia su alcune cose dipendono da questo. Il dibattito sul Jobs Act, espressione bellissima, cioè la disciplina del lavoro, ha messo in conflitto proprio due anime opposte. Quelli che difendevano le conquiste dei lavoratori di un mondo in cui il lavoro aveva una certa organizzazione e quelli che dicevano, cari, non so se vi siete accorti, ma quel mondo è cessato. Per cui o introduciamo nuove regole oppure lasciamo che lo sviluppo si sviluppi senza regole. Questa è una tensione che è una tensione costante. Per noi non c'è dubbio che la legge nuova scalzi la legge vecchia di conseguenza e non c'è dubbio di conseguenza che il criterio cronologico sia indispensabile. È una conseguenza di un fisiologico rinnovo dinamico dell'ordinamento. L'ordinamento si rinnova e quindi questo dà dinamicità alla legislazione. L'abrogazione, che è l'applicazione del criterio cronologico, agisce sull'efficacia degli atti. Che cos'è l'efficacia? Definizione di efficacia. Dicasi efficacia, l'astratta capacità di produrre effetti giuridici, cioè costituire, modificare e estinguere i rapporti giuridici. È una definizione da manuale, ma è una definizione che costituisce un mattone linguistico indispensabile per costruire un discorso giuridico. Il 50% dei vostri colleghi arrivano all'esame senza questi mattoni e di conseguenza l'esame crolla alla prima domanda, perché non si può neanche ragionare se uno non usa le parole, ma non tanto perché la parola sia bella, ma perché c'è un concetto giuridico. È sempre la questione del chirurgo che ha bisogno di dire all'infermiera mi passi quell'arnese. Quell'arnese ha un nome tecnico. Non lo sai? Non fai il chirurgo. Non sai che cos'è l'efficacia? Non puoi spiegare nulla in termini di diritto e quindi non fai giurista. L'efficacia è questa, e qui è contrapposta la validità, poi vedremo perché. È l'astratta capacità di produrre effetti giuridici. Notate la precisione del linguaggio, l'astratta capacità, perché magari non produce nessun effetto giuridico concreto, ma astrattamente è ancora la norma che è efficace per quell'ipotesi. Se per caso qualcuno insegue lo sciame d'api, cosa che non è frequentissima, non so se a voi è mai capitato di inseguire il vostro sciame d'api, no, penso di no. Ma nel codice civile c'è una norma efficace, perché è astrattamente capace di risolvere il problema. Voi inseguite il campo, lo sciame d'api e calpestate il basilico della signora che vi sta vicino, il giudice deve risolvere quel conflitto. E risolvere quel conflitto applicando quella norma del codice civile. ce ne sono infinite di norme del genere, no? C'è una norma bellissima sulla commorienza. La commorienza è il crepare insieme. Cade l'aereo e tutti i 279 ospiti dell'aereo crepano insieme. Chi eredita? Guarda che problemaccio che può essere dentro, c'è il nababbo crepa insieme ai suoi nipoti, chi è che eredita i soldi del nababbo? C'è una norma del codice civile che non viene applicata ogni giorno, ma è astrattamente efficace e non è stata mai abrogata, per cui è ancora in vigore. È la norma efficace che può regolare la fattispecie, cioè costituire, modificare e estinguere rapporti giuridici. Il rapporto giuridico è quello di erede. Chi è l'erede? Chi è nominato erede? Chi è nominato in base alla norma giuridica erede in caso di commorienza? Lo risolve quella norma che sta scritta nel codice civile e che non viene applicata generalmente mai da un giudice durante la sua vita. Però è astrattamente capace di produrre effetti. Il decorrere del tempo premia la norma nuova che, se è in contrasto con la norma vecchia, la abroga. Sto parlando di norme, poi vedremo che questa è una cosa importante. Per il momento non vi spiegherò perché. Allora, il giudice, nel caso di conflitto tra una vecchia legge e una nuova legge, dà preferenza alla nuova legge, se c'è contrasto. L'altra perde efficacia. I vostri colleghi un po' stupidini, quelli che, derogando ai miei consigli, che sono non dei consigli, non sono nocce, ma sono comandamenti da scrivere nel decalogo, si fanno riassuntini, oppure se li fanno fare da qualche amico. Nei riassuntini, siccome la parola efficacia e abrogazione sono difficili, dicono la stupidaggine, cioè la norma vecchia viene cancellata dall'ordinamento. Scemi, bocciati istantaneamente. L'esame è semplice, si risolve in due battute quando uno fa di questi errori, perché la norma abrogata non è affatto cancellata dall'ordinamento. Perché? Perché la norma abrogata non produce più nuovi effetti giuridici, ma resta la regola per i vecchi rapporti giuridici. Tizio e Caia, ma ormai anche Tizio e Caia, si sposano. No, veramente non possono fare l'unione civile, ma non sposarsi. E Tizio e Caia si sposano e hanno un regime matrimoniale che è quello in vigore al momento del matrimonio. Dopo tot anni quel regime giuridico viene cambiato, la vecchia legge, la vecchia disciplina matrimoniale viene abrogata e sostituita dalla nuova disciplina matrimoniale, ma la nuova disciplina matrimoniale disciplinerà i nuovi matrimoni, il loro matrimonio resterà disciplinato dalla vecchia disciplina materiale normativa, benché abrogata, che non è affatto cancellata dall'ordinamento, semplicemente se ne limita l'efficacia per il futuro. Questo viene detto nel linguaggio tecnico che viene operata, che l'abrogazione opera ex nunc. Ex nunc vuol dire da ora, ed è sempre contrapposto all'ex tunc, che sta non a caso scritto in violetto qua. Ex nunc è semplicemente, significa da ora. Se uno non ha dimestichezza con il latino, non c'è bisogno di usarlo. Basta che capisca il concetto. La nuova legge non retroagisce, principio di retroattività delle leggi, non retroagisce sui rapporti passati. I rapporti passati sono regolati dalla vecchia legge, che non viene cancellata. E quindi la nuova legge opera ex nunc, da ora in poi, mentre fino a ora si applica la vecchia disciplina. principio di retroattività delle leggi. Naturalmente le preleggi ci dicono qualcosa. Efficacia della legge nel tempo, articolo 11. La legge non dispone che per l'avvenire. Essa non ha effetto retroattivo. E qua il compilatore del codice civile ci mette una partenza, attenzione all'articolo 25, secondo comma della Costituzione, che però parla soltanto della norma penale. La norma penale, la norma che introduce la sanzione penale, la norma punitiva, non può mai essere retroattiva, mentre le altre leggi sì. Anzi, guardate un po'. Se si introduce un nuovo reato, questo reato opera soltanto per il futuro, perché l'articolo 25, secondo comma, dice che nessuno può essere punito se non in forza di una legge in vigore al momento del fatto commesso. Per cui se io tengo un comportamento che oggi è lecito e domani diventa invece vietato penalmente, non mi possono imputare di un comportamento che era lecito al momento in cui io l'ho compiuto. Principio di retroattività della norma incriminatrice. Se invece il legislatore fa una legge che derubrica un reato, dice atti osceni in luogo pubblico, non è più un reato, ma è un illecito amministrativo. Questa legge retroagisce sempre, perché se io sono sotto processo per aver compiuto, cosa che faccio regolarmente ogni giorno, un atto osceno in luogo pubblico, e la legge penale toglie il reato, io devo godere della nuova disciplina, devo essere scagionato. E se sono in carcere, non si andava in carcere per questo, devo essere scarcerato. Capite? Per cui è vero che il principio generale è che le leggi non retroagiscono mai. È vero che in campo penale c'è un divieto costituzionale a fare retroagire le leggi incriminatrici, ma è anche vero che le leggi possono retroagire. Quelle penali di favore retroagiscono sempre. E che anche ogni legge può dire che effetti produce nel passato. Per esempio può dettare una norma transitoria, oppure può dire che questa legge si applica da un anno prima. È un problema, non so se avremo occasione di affrontarlo, però il principio fissato dalle preleggi è un principio di interpretazione. Dice il giudice, tieni presente che le leggi dispongono per il futuro, salvo che non dicano una cosa diversa. E se dicono una cosa diversa, si apre il problema se sia legittimo oppure no che quella legge pretenda di retroagire. Ci sono dibattiti, casi, eccetera. Ma noi siamo all'inizio del problema, per cui possiamo dire che l'abrogazione che è prodotta dalla nuova legge opera soltanto da adesso e non è retroattiva, per cui per il passato resta applicabile la vecchia legge. Quando mi scoccio di fare un esame, vedo che uno dice tre parole, poi si blocca, poi dice mezza parola e mi guarda, come dire, continui tu? Io amo gli esami così. E siccome sono uno sbirro ormai da 40 passa anni che faccio questo mestiere, so sempre che domanda fargli. Può essere impugnata una legge già abrogata? Il problema dell'impugnazione delle leggi non viene noto, ma c'è un problema, e cioè che la legge abrogata è una legge applicabile. E se è una legge applicabile, se un giudice ha il sospetto che sia incostituzionale, la può impugnare. Ma siccome lui si è scritto, o lei più delle volte, perché lui si è scritto soltanto che ha fatto l'ultimo gol dell'Inter, e lei invece ha diligentemente compilato un foglietto con un po' di fiorellini, un po' di cuoricini e un po' di cavolate, e scrive che è cancellata, dice no, perché la legge abrogata è ormai cancellata. Ho detto grazie, arrivederci. Perché non è così. Non è così. Perché se Tizio e Caio si sono sposati con una vecchia legge matrimoniale, quella è la disciplina che regge il loro matrimonio. Perché non possono denunciare dei vizi di legittimità di quella disciplina? Certo che lo possono fare, anche se la legge è stata abrogata 30 anni fa, anzi il fatto che sia ancora in vigore, ancora applicabile, non più in vigore, ma applicabile quella legge, può creare delle palesi inadeguatezze rispetto ai tempi, per cui il giudice può avere dei forti sospetti sulla validità attuale di quella legge e quindi l'impugna. È normalissimo. Bene. È tutto chiaro su come funziona l'abrogazione? Chiarissimo. Ma lunedì andremo a fondo, nel senso proprio della parola. Antagonista al criterio cronologico è il criterio gerarchico. Il criterio gerarchico ci dice una cosa palese: tra due norme contrastanti prevale quella di grado più elevato. Questo vuol dire che esiste una gerarchia delle leggi. Esiste una gerarchia delle leggi, cioè gli atti normativi, sto dicendo atti normativi, non norme, non disposizioni, ma atti, sono disposti lungo una gerarchia. Questa gerarchia vede è impossibile trovare l'elemento richiesto al sito internet. E va bene, pazienza. È il 4 anche allora. No, il 4 va bene. Uffa. Mi ha fregato. E se io cerco qua codice civile, Altalex, questo è uno studio, diciamo, legale che pubblica un sacco di cose, che è comodo perché c'ha i codici abbastanza aggiornati e una classica fonte di cognizione. C'ha le disposizioni sulla legge in generale, eccole qua, l'articolo 1 della che ho già vi ho proposto, ci dice sono fonti del diritto le leggi, i regolamenti, gli usi. Questa è la gerarchia delle fonti. Naturalmente questo è del 42, oggi noi avremmo in testa la Costituzione, per cui l'attuale base di gerarchia è Costituzione, leggi, regolamenti, consuetudini. Questo è il sistema gerarchico. Se noi torniamo alla nostra slide di prima, possiamo dire che se una legge contrasta con la Costituzione o se un regolamento contrasta con la legge, questi sono annullati. La sanzione non è l'abrogazione, ma è l'annullamento. Vengono, questi sì, cancellati dall'ordinamento, benché la parola cancellata resti una parola sbagliata, ma in questo caso è un po' meno sbagliata dell'abrogazione. Perché? Perché l'annullamento segna una patologia dell'ordinamento. Mentre che un ordinamento si rinnovi e che le vecchie leggi siano eliminate, abrogate, è normale, è fisiologico, che una legge violi l'atto gerarchicamente superiore è una cosa patologica. Non lo puoi fare. E di conseguenza quello è un illecito giuridico. E di conseguenza quella legge deve essere eliminata perché è una patologia che agisce sulla validità. La validità è un concetto semplicissimo, è nella stessa slide prima. dicasi validità la conformità di un atto alle norme di rango superiore che lo disciplinano. Come vedete, sono concetti banali, elementari, ma devono essere usati con proprietà e consapevolezza. L'efficacia interrompe la astratta capacità di produrre norme giuridiche. La validità colpisce gli atti che sono difformi dal atti gerarchicamente superiori. E la conseguenza è che l'efficacia comporta abrogazione, la validità comporta annullamento. E tutto questo comporta caffè.